Allora, oggi approfondiamo un tema direi fondamentale per chi opera nel settore assicurativo: la responsabilità amministrativa degli intermediari. È un aspetto specifico, che dobbiamo tenere ben distinto dalla responsabilità civile, quella verso i clienti, per intenderci. Ci baseremo su un'analisi attenta delle normative di settore proprio per capire bene cosa comporta questa responsabilità e quali sono, insomma, le conseguenze concrete sull'attività professionale. Iniziamo.
Sì, volentieri. Ed è cruciale sottolineare subito questo punto. Qui parliamo di una responsabilità verso l'IVAS, che rappresenta lo Stato. L'obiettivo, diciamo, non è il risarcimento del danno al singolo assicurato. Piuttosto si tratta di tutelare interessi che sono collettivi: la stabilità del mercato assicurativo, la sua efficienza, la trasparenza. In generale, il buon funzionamento del sistema.
Quindi l'IVAS vigila affinché l'intermediario rispetti le regole del gioco.
Esattamente. Si tratta proprio di verificare la conformità dell'operato dell'intermediario a queste regole.
E quando scatta nel concreto questa responsabilità? Quali sono le situazioni tipiche?
Beh, scatta quando c'è una violazione di norme specifiche che possono essere contenuta nel codice delle assicurazioni private oppure nei regolamenti attuativi dell'IVAS.
E queste violazioni, immagino, possano essere di diverso tipo, di diversa gravità.
Proprio così. Si va da, diciamo, irregolarità più formali, come potrebbe essere un ritardato pagamento del contributo di vigilanza annuale.
Ok, un adempimento burocratico, diciamo.
Sì, ma che comunque è una violazione, fino ad arrivare a mancanze decisamente più sostanziali. Ecco, qui la questione si fa più delicata.
Ad esempio, qualche caso pratico.
Pensiamo, non so, alla violazione degli obblighi informativi precontrattuali, fondamentali per la tutela del cliente. Oppure una gestione non corretta dei reclami, che è un altro aspetto su cui Vivas è molto attenta. O ancora comportamenti che arrivano a ostacolare l'attività di vigilanza stessa dell'istituto. Quelle sono considerate ovviamente violazioni gravi.
Capisco. E come interviene l'IVAS in questi casi? Arriva subito la sanzione?
No, attenzione. L'IVAS non agisce mai in modo arbitrario. C'è sempre un procedimento formale. Questo procedimento è fondamentale perché garantisce all'intermediario il diritto di difendersi.
Quindi c'è un contraddittorio?
Assolutamente. L'intermediario può presentare le proprie memorie difensive, i propri documenti, accedere agli atti del procedimento. C'è una tutela del diritto di difesa. Solo alla fine di questo iter, valutate tutte le circostanze, l'IVAS può decidere se irrogare o meno una sanzione.
E che tipo di sanzioni possono essere?
Le sanzioni si dividono in due macrocategorie. Ci sono le sanzioni pecuniarie, quindi delle multe, il cui importo è commisurato alla gravità della violazione, alla sua eventuale reiterazione e anche al fatturato dell'intermediario. E poi ci sono le sanzioni disciplinari. Queste sono forse quelle che preoccupano di più, perché incidono direttamente sullo status professionale.
Ecco, le sanzioni disciplinari sembrano avere un impatto più personale, diretto sull'attività. Quali sono?
Sì, colpiscono proprio la capacità di operare dell'intermediario. Si parte dal richiamo, che è la sanzione più lieve, una sorta di monito formale, un avvertimento. Poi c'è la censura. Questa è già più seria. È un biasimo ufficiale che, e questo è importante, viene reso pubblico.
Reso pubblico, cioè?
Sì, ad esempio viene pubblicato sul bollettino ufficiale dell'IVAS. E questo, capisci bene, comporta un danno reputazionale significativo.
E immagino. E poi? C'è altro?
E poi c'è la sanzione più grave in assoluto, la radiazione. Questa comporta la cancellazione definitiva dal RUI, il Registro Unico degli Intermediari.
Definitiva. Quindi significa non poter più lavorare come intermediario.
Esatto. Significa la fine dell'attività professionale in quel ruolo. È chiaramente la misura estrema, riservata ai casi più gravi di violazione delle norme.
Caspita. È davvero un quadro che impone molta attenzione. Forse un esempio pratico ci aiuterebbe a fissare le idee.
Certo. Proviamo a immaginare uno scenario. Mettiamo che l'IVAS, magari a seguito di diversi reclami ricevuti da clienti, decida di fare un'ispezione presso un intermediario. E durante questa ispezione emerge che, sistematicamente, l'allegato 4, quello con le informazioni sul distributore, obbligatorio, non viene consegnato prima della firma del contratto. Magari viene caricato a sistema solo dopo.
Ok. E l'intermediario come potrebbe giustificarsi?
Beh, l'intermediario potrebbe addurre delle motivazioni, che so, problemi con il software gestionale, difficoltà operative momentanee. Ma se l'IVASS accerta che non si tratta di un caso isolato, ma di una prassi costante, potrebbe non ritenere sufficienti queste giustificazioni.
E quindi? Cosa potrebbe succedere?
E quindi l'IVASS potrebbe decidere di irrogare una sanzione pecuniaria, una multa, e magari anche una censura, rendendo pubblica la violazione. Il danno in questo caso non sarebbe solo economico, ma anche e soprattutto di immagine, di reputazione sul mercato. E questo, come dicevamo, ci porta a riflettere sull'importanza della prevenzione.
Direi di sì. Quindi, tirando un po' le somme per chi ci ascolta e lavora in questo campo, la conoscenza approfondita delle normative e, direi, l'adozione di presidi organizzativi interni adeguati diventano essenziali.
Fondamentali.
Non si tratta solo di evitare le cause civili con i clienti, che pure sono un rischio. Si tratta proprio di proteggere la propria reputazione professionale e la continuità stessa della propria attività dalle sanzioni amministrative.
Esattamente. È un livello di tutela ulteriore, ma non meno importante.
E forse, per concludere, potremmo lasciare una riflessione.
Sì, direi questa. Al di là della mera necessità di essere conformi alle regole, vista quasi come un peso, come si può trasformare questa attenzione alla normativa amministrativa? Come può una gestione che sia veramente proattiva del rischio normativo diventare non solo una difesa, ma addirittura un vantaggio competitivo? Come può rafforzare nel lungo periodo la fiducia dei clienti, ma anche dei partner commerciali, nella serietà e nell'affidabilità del proprio operato? Ecco, questo forse è lo spunto su cui riflettere.